Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam el jamie. Vi saluto con il saluto della pace in ebraico e in arabo qui da Gerusalemme, in cui mi sono trasferito da circa 3 mesi. E tutti sapete dalle notizie la situazione in cui versa la Terra Santa. E la tragedia della guerra, il dramma che sta avvenendo a Gaza. Noi, nonostante questa tragedia, stiamo però vivendo dei giorni tranquilli qui a Gerusalemme, grazie a Dio, e anche per i pellegrini, i pochi pellegrini che purtroppo ci sono, però stanno, diciamo, trascorrendo dei giorni sereni nei luoghi santi, che sono pressoché vuoti, però ecco, è sempre più importante la presenza dei pellegrini, dei cristiani qui in Terra Santa, che sono una testimonianza di pace, un ponte appunto in mezzo tra queste due popolazioni così ferite e purtroppo sempre più ferite. Invochiamo dal Signore il dono della pace, della riconciliazione tra i due popoli, che veramente, come dice l'Apostolo San Paolo, possa essere distrutto questo muro di inimicizia che divide questi due popoli, e noi siamo chiamati con tutte le nostre forze, in tutti i nostri modi e in tutte le occasioni a essere testimoni della vera pace che Cristo risorto ci ha portato. 3 volte Gesù Cristo risorto, ecco, nel Cenacolo annuncia la pace ai suoi apostoli: pace a voi. Bene, detto questo, oggi continuiamo con il nostro, diciamo, schema cronologico, anche se, come sapete, non possiamo trattare di tutte le pericopi, cioè di tutti i passi del Vangelo, di tutti gli eventi, anche se sarebbe molto interessante. Le ultime volte abbiamo trattato appunto dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e anche della maledizione, cosiddetta maledizione del fico, e i 3 Vangeli sinottici, vale a dire Matteo, Marco e Luca, proprio in questo ordine cronologico, trattano dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, della cacciata dei mercanti dal Tempio, una ridedicazione del Tempio che fa Gesù Cristo con grande autorità, e a questo segue proprio una serie di dispute o di controversie che Gesù ha con vari gruppi religiosi ebraici del suo tempo, le cosiddette correnti ebraiche, proprio nel cuore della Terra Santa, che è Gerusalemme, ancora di più nel cuore di Gerusalemme, che è il Tempio. È molto interessante perché Gesù Cristo ha varie dispute. Ecco, dobbiamo sapere che ciò che in ebraico chiamiamo vikuach, che significa appunto disputa, o machloket, controversia, è il motore dell'ebraismo. Basta leggere la Mishnah, il Talmud, i vari scritti ebraici per rendersi conto che molto spesso l'approfondimento della verità consegnata da Dio, verità immutabile consegnata da Dio nella Torah, e quindi della sua parola indicibile, per così dire, cioè infinita, quindi che è difficile esprimere, molte volte questa parola emerge proprio in una disputa tra i diversi maestri. E fino ad oggi queste discussioni tra i saggi ebrei sono importantissime, fondamentali. Nella tradizione ebraica c'è un testo molto bello che parla di 48 condizioni o 48 scalini per accedere alla comprensione profonda della Torah, cioè della legge, della parola di Dio. Uno di questi gradini è proprio la discussione con i condiscepoli, con i fratelli. E Gesù Cristo entra in questa mentalità, ovviamente con tutta una novità, perché Gesù Cristo è veramente il vero e definitivo interprete della Torah, della legge, dell'Antico Testamento, è il maestro per eccellenza, il rabbì per eccellenza, il nostro rabbuni. Questo è interessante perché anche nella tradizione ebraica più antica è così. Per esempio, mi viene in mente che negli scritti di Qumran, questi rotoli del Mar Morto, che, ecco, il Signore ci ha concesso che fossero stati scoperti nel 1947, proprio il Messia è chiamato l'interprete della Torah, colui che dovrà diciamo interpretare in modo definitivo la Torah. E ancora oggi per la fede ebraica è così. Per esempio, qui davanti un testo, diciamo, recente, contemporaneo, che però raccoglie tutta la più genuina tradizione ortodossa ebraica, per cui Ecco, si dice per esempio nel Yalkut Shimoni, che è un Midrash, al libro del profeta Isaia, in questo caso dice che in futuro il santo benedetto egli sia, cioè il Signore, produrrà una nuova Torah che sarà rivelata dal Messia. E come commentano i saggi ebrei, questa Torah, questa rivelazione della saggezza nascosta della Torah, sarà così straordinaria da farla considerare come una nuova Torah, perché il Messia dovrà interpretare i passi più oscuri di ciò che si chiama la halakha, o diciamo il camminare secondo la volontà di Dio, secondo la legge, e anche, diciamo, reinterpreterà in un modo nuovissimo la Torah immutabile, la parola di Dio immutabile. Ecco, allora entriamo subito nel vivo di questa trasmissione proclamerò, diciamo, secondo il Vangelo di Marco, anche se, come già ho anticipato, ma lo ribadisco, queste dispute si trovano, diciamo, con alcune aggiunte o variazioni, cambiamenti, come sempre succede, in tutti e tre i Vangeli sinottici, vale a dire in Matteo, Marco e Luca. Io leggerò Vangelo di Marco, capitolo 11, a partire dal versetto 27. Sta parlando di Gesù e i discepoli e comincia così il testo biblico. Andarono di nuovo a Gerusalemme e mentre egli camminava nel tempio vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: con quale autorità fai queste cose o chi ti ha dato l'autorità di farle? Ma Gesù disse loro: vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini? Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Meraviglioso questo passo in cui Gesù Cristo risponde a una domanda con un'altra domanda, passa al contrattacco, non si sottopone alla risposta ma fa una domanda. È, diciamo, un modo di procedere tipicamente sapienziale, tipicamente rabbinico, veramente molto arguto, certamente ispirato divinamente, il fatto che Gesù Cristo non risponde a questa domanda. Ovviamente gli fanno questa domanda i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, chiedendogli con quale autorità Gesù facesse queste cose. Sta parlando ovviamente specialmente della cacciata dei mercanti del tempio. Il problema qui principale è l'exousia. Exousia è una parola greca che significa autorità, che, diciamo, può significare, viene dal verbo exeimi, cioè venire da, cioè da dove veramente Gesù Cristo trae questa autorità per fare questi segni così forti, come, diciamo, una sorta di ridedicazione del tempio o di cacciata dei mercanti del tempio. E Gesù Cristo li mette in scacco perché gli fa una domanda, come abbiamo ascoltato, a cui i suoi interlocutori non possono rispondere perché sono presi dalle strategie umane. Se diciamo che l'autorità di Giovanni, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo, lui ci risponderà: perché non gli avete creduto. Se invece rispondiamo che il battesimo di Giovanni veniva dagli uomini, abbiamo paura della folla. Vedete come Gesù Cristo veramente è la parresia in persona, come parla con libertà, ciò che i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani non possono fare perché sono presi appunto da queste strategie, tattiche umane, il non voler essere colti in fallo nel discorso, ancora peggio il voler compiacere la folla, avere paura della folla e quindi annunciare ciò che è più, ciò che la maggioranza vuole ascoltare. Adesso io mi fermerei su queste tre categorie di persone menzionate in Marco 11:27, poi anche in Luca, anche vengono menzionate in Matteo, anche se menziona solo i capi dei sacerdoti e gli anziani, più avanti menzionerà gli scribi. Che significa capi dei sacerdoti? Ecco, come sappiamo, i sacerdoti erano coloro che officiavano al tempio, celebravano i riti sacri, coloro che provenivano da una tribù speciale che era la tribù di Levi o i figli di Sadoc, Ezechiele 44:15. Ovviamente La loro stirpe risale ad Aronne, primo sommo sacerdote e fratello di Mosè. Godevano di molti privilegi, per esempio ricevere parte delle offerte o le migliori parti da parte, scusate il gioco di parole, cioè dei fedeli, e dovevano essere liberi da difetti fisici e erano sottoposti a rigide norme di purità. Ovviamente i sacerdoti erano molto stimati all'epoca del Secondo Tempio. E i sacerdoti, diciamo, di più alto livello oppure più aristocratici erano i sadducei, di cui tra poco o nella prossima puntata parleremo. I sacerdoti erano divisi in 24 classi e ognuna di queste classi officiava a turno nel tempio per una settimana. Potevano vivere a Gerusalemme oppure dispersi nel paese, comunque certamente dovevano salire, come si suol dire, cioè andare a Gerusalemme per il servizio di culto, il servizio liturgico. Questi sacerdoti erano aiutati nel loro servizio liturgico dai leviti, che era, diciamo, il clero inferiore, che non avevano quindi gli stessi diritti o privilegi dei sacerdoti e si occupavano della manutenzione del tempio, della pulizia, tutto quello di pratico che era necessario per lo svolgimento del culto. Ovviamente il personaggio più autorevole tra i sacerdoti era il sommo sacerdote, qua si parla di capi dei sacerdoti. Come sappiamo, il suo compito più importante, o diciamo la sua incombenza più grande, era quella di entrare il giorno di Yom Kippur nel Santo dei Santi per ottenere l'espiazione. Questo avveniva una volta all'anno. Come sappiamo, i sacerdoti erano appunto sacerdoti per sangue, quindi per famiglia, per tribù, dovevano essere unti. E ovviamente indossavano degli abiti particolari, e sappiamo anche che ai tempi di Gesù questa classe aveva subito, soprattutto negli anni precedenti, una decadenza, o meglio, diciamo, era abbastanza corrotta la classe dei sacerdoti, perché già dal tempo degli Asmonei, che sono i discendenti dei Maccabei, e purtroppo i sommi sacerdoti avevano anche assunto funzioni regali, cosa che era proibito. Non potevano ovviamente i sacerdoti, diciamo, esercitare anche una funzione, così per così dire, politica. Dovevano essere liberi e dedicarsi al culto. Qui però, anche se al tempo di Gesù, cioè al tempo di Erode il Grande, non avevano poteri regali, perché appunto vi era un re dei giudei che era Erode il Grande, però è vero che i sommi sacerdoti erano eletti tra i membri delle famiglie sacerdotali più ricche, più importanti e più influenti. Infatti questo problema continuò, questa grande disputa sul sommo sacerdote, perché una delle cause della rivolta giudaica che poi portò alla distruzione del Tempio nel 70 fu proprio quello di voler far insediare un legittimo sacerdote, non colui che era un sommo sacerdote che era considerato corrotto. Ecco, questo quindi creava dei problemi. Il fatto che il sommo sacerdote appartenesse abitualmente al partito dei sadducei, quindi alla corrente più importante, poneva ovviamente delle difficoltà, e spesso ciò che succedeva per volere dell'autorità civile è che la loro carica durava a seconda appunto del capriccio di questa aridità, e quindi tutto ciò, diciamo, favorì un certo, come ho detto, declino, una decadenza dell'autorità dei sommi sacerdoti presso il popolo proprio all'epoca di Gesù, cioè nel primo secolo dopo Cristo. Nonostante ciò, ovviamente i sommi sacerdoti, i capi dei sacerdoti, restavano comunque figure influenti e rispettate. Il Nuovo Testamento ci consegna due capi dei sacerdoti, i nomi dei due sommi sacerdoti, che sono Anna e Caifa, e qui probabilmente per capi di sacerdoti forse non, non si vuole intendere solamente il sommo sacerdote o i sommi sacerdoti che non erano più in carica, ma probabilmente le figure più importanti di queste famiglie sacerdotali. Oltre ai sacerdoti, qui sono menzionati anche gli scribi e gli anziani. Il nome scriba normalmente è espresso in greco con il termine grammateus, colui che scrive o colui che appunto da cui grammatica. Però ci sono altri termini nel Nuovo Testamento come nomikos, che significa esperto della Torah, esperto della legge, didaskalos, che significa maestro, anche Gesù spesso viene chiamato così, didaskalos, e poi nomo didaskalos, cioè dottore appunto della legge, dottore della Torah. Molto probabilmente, diciamo, l'origine remota di questo gruppo degli scribi va ricollegata all'esilio babilonese, quando ovviamente l'essere lontani dal Tempio favorì questo concentrarsi, non avendo più il culto, sullo scrutare la Torah, sullo studio della Torah. E ovviamente questo scrutare la Torah in modo profondo aveva bisogno di una scuola, e sappiamo che ci sono dei testi biblici, specialmente Siracide 38-39, che esalta la figura dello scriba, cioè chi era lo scriba era uno che si dedicava totalmente, dedicava tutta la sua vita allo studio della Sacra Scrittura, non solo per conoscerla, per ruminarla, per farla sua, per impararla a memoria, ma anche per poterla insegnare. Quindi erano gli esperti, diciamo, della parola di Dio, ma anche della legge, della Torah, e per questo affiancavano i giudici in tribunale. Quindi, e insegnavano in generale a gruppi di persone nelle scuole, nelle cosiddette, nella Bet Midrash, molto spesso ero accanto alla sinagoga, insegnavano la parola di Dio. Ovviamente la loro autorità nel popolo era molto grande, venivano chiamati rabbini, cioè rabbì, mio maestro, diciamo questo titolo rappresenta, ecco, o esprime tutto il rispetto, la venerazione che si aveva appunto per gli scribi. È interessante che non solo i Vangeli, ma anche alcuni testi talmudici sono critici alcune volte verso gli scribi, accusandoli, diciamo, di formalismo o di sentirsi superiore al popolo ignorante, al popolo semplice, cosiddetto amarez, al popolo non istruito. Ma ovviamente questo non va troppo, diciamo, necessariamente esteso a tutti gli scribi. Sicuramente c'erano scribi anche tra i discepoli di Gesù Cristo, e lo sappiamo perché poi appunto scriveranno i Vangeli. Matteo, per esempio, è proprio un vero e proprio scriba, un esperto anche dell'Antico Testamento e della Torah. Diciamo che spesso gli scribi e i farisei nei Vangeli sono associati, anche se non tutti gli scribi erano farisei e anche non tutti i farisei erano scribi, quindi non necessariamente questi due gruppi coincidevano. Ciò che era importante è che gli scribi, come già ho detto ma lo ribadisco, erano consacrati all'interpretazione, all'insegnamento della Torah, ecco, a meditare la Torah, la legge, la parola di Dio, giorno e notte. Per lo più al tempo di Gesù erano dei laici, e quindi più che del gruppo dei Sadducei, che era più legato agli ambienti sacerdotali, erano probabilmente molti scribi, erano anche farisei, cioè propendevano per un'interpretazione farisaica della legge. Accanto agli scribi dobbiamo anche menzionare il gruppo degli anziani, in greco presbiteroi, più anziani. Quindi, diciamo, questo testo di Marco menziona in questa disputa, prima disputa di Gesù, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Chi erano gli anziani? Non sono esattamente dottori della legge come gli scribi, ma sono piuttosto persone importanti, notabili del popolo, capi del popolo, e che quindi avevano un ruolo, diciamo, grande, non tanto nello studio e nell'insegnamento della Torah come gli scribi, ma nel governo proprio del popolo ebraico, cioè avevano una grande influenza, specialmente nel Sinedrio. Che cos'era il Sinedrio? In greco Sinedrion, era un consiglio, diciamo un senato ebraico, si menziona per la prima volta nel libro dei Maccabei e viene chiamato in vari modi, anche viene chiamato presbiterion, presbiterio, cioè il consiglio degli anziani, appunto. Le riunioni del Sinedrio avvenivano in un'aula, in una grande sala nell'area del Tempio. Capo del Sinedrio era il sommo sacerdote, come sappiamo anche dal Vangelo. I membri del Sinedrio erano per lo più della classe sacerdotale, ma non solamente, presi soprattutto dal partito, dalla corrente dei Sadducei, ma si trovavano anche anziani che erano farisei e scribi. Il Sinedrio contava 71 membri. Il Sinedrio era responsabile dell'ordine pubblico e aveva anche delle guardie, come sappiamo. Però la competenza del Sinedrio era soprattutto per le cause religiose o anche civili che avevano relazione con la Torah di Mosè. Quindi decidevano sul popolo, decidevano in base appunto alla Torah, e le autorità romane ratificavano normalmente le loro decisioni. Bene, questo per quanto riguarda gli anziani, i sommi sacerdoti e gli scribi citati in questo Vangelo. Gesù Cristo risponde in modo molto forte, risponde a una domanda con un'altra domanda. Sullo sfondo di quello che abbiamo detto si capisce perché i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani fanno una domanda a Gesù sull'autorità, perché questo ovviamente godevano di grande autorità e si sono sentiti detronizzati da questo segno rivoluzionario che fa Gesù Cristo di cacciare i mercanti dal Tempio con una catechesi, una parola fortissima: portate via queste cose e non fate della mia casa un luogo di mercato. Ecco, questa casa sarà chiamata, si dice in Giovanni, casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. Quindi è una parola fortissima, perché scardina una struttura, un sistema religioso del tempo ben strutturato con delle autorità. Vedete, lo Spirito Santo spesso fa rivoluzioni e, diciamo, spacca gli schemi precostituiti e le strutture, e Gesù Cristo, con il coraggio che gli viene dal Padre, dallo Spirito Santo, con l'autorità sua divina, veramente controbatte e praticamente azzittisce queste categorie così importanti, perché grazie a questa domanda conclude dicendo: poiché i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani rispondono noi non lo sappiamo da dove veniva l'autorità di Giovanni, Gesù dice: neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. È una parola fortissima. Non riconoscono l'autorità di Cristo, per cui non può dire che questa autorità viene da Dio, ma poiché non hanno risposto alla sua domanda e quindi non hanno avuto discernimento riguardo al battesimo di Giovanni, poiché Gesù Cristo è strettamente legato a Giovanni il Battista, che è stato precursore appunto di nostro Signore, Gesù Cristo non risponde. È veramente una disputa geniale, perché Gesù Cristo controbatte con un'altra domanda e non si sottopone alla violenza, per così dire, verbale ma anche psicologica, dei capi dei sacerdoti, che tentano di mettere in discussione il segno che ha fatto con grandissima autorità. Dopo di questo evento viene la parabola cosiddetta dei vignaioli omicidi, cioè di quei vignaioli che non hanno voluto dare il frutto al padrone della vigna, nonostante gli avesse inviato moltissimi emissari, tra cui alla fine, questo ovviamente riferito a Cristo stesso, finché il padrone della vigna non mandò a questi vignaioli il suo proprio figlio, e appunto rispondono questi vignaioli: costui è l'erede, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. È già una profezia sull'invidia che Gesù Cristo stava vivendo e poi sulla sua morte. Ovviamente cosa succede? Che ancora l'Evangelista, ora Marco, ma anche i sinottici, e l'Evangelista sta presentando questa parabola subito dopo questa disputa. Quindi Gesù sta parlando ai capi dei sacerdoti, agli anziani e agli scribi. E come finisce in Marco questa parabola? Con la reazione di questi tre gruppi, di questi leaders del popolo ebraico, e si dice così, e cercavano di catturarlo, ma ancora si dice, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro o per loro, lo lasciarono e se ne andarono. Questo è veramente impressionante. Nonostante avessero capito che quella parabola era riferita a loro, oppure proprio per questo non la possono accogliere, la rifiutano. Vedete, spesso Gesù Cristo parla e i suoi interlocutori non capiscono la parabola. In questo caso l'hanno capita bene, anzi l'hanno capita troppo bene, come ci capita alcune volte a noi quando reagiamo male alla verità che ci è detta. A questo punto entra in scena un altro gruppo, che è il gruppo dei farisei, secondo il Vangelo di Marco, mandati dagli stessi capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Essendo stati azzittiti, anzi essendo stati in qualche modo svergognati, o meglio diciamo colti in fallo, toccati o chiamati a conversione da questa parabola, ecco ora che entrano in scena i farisei. E quindi ora proclamiamo questo Vangelo, siamo al capitolo 12, al versetto 13 e seguenti. Però prima di questo vorrei fare una pausa per poter anche meditare tutto quello che finora abbiamo ascoltato e poi prepararci alla seconda parte della puntata. Grazie. Allora, prima della pausa dicevamo che a questo punto, dopo che, per così dire, Gesù Cristo ha zittito a niente di meno che i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, a questo punto entrano in scena i farisei, un altro gruppo, insieme agli erodiani. Ora diremo chi sono, perché è importante per capire questo Vangelo, perché questa disputa Gesù Cristo l'ha proprio con questi due gruppi. Proclamiamo il Vangelo, siamo al Vangelo di Marco, capitolo 12, dal versetto 13 in poi. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero, «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro, «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro, «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero, «Di Cesare». Gesù disse loro, «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. Ecco, andiamo subito a vedere chi erano ovviamente i farisei e poi vedremo anche chi erano gli erodiani. Innanzitutto i farisei erano il gruppo più importante e più stimato dal popolo ai tempi di Gesù. E la parola fariseo viene dall'ebraico, da una radice ebraica che significa, cioè la radice parash, che significa al passivo Perush, Perushim, essere separati. E di questo gruppo parla innanzitutto lo storico Giuseppe Flavio, contemporaneo di Gesù. Ovviamente ci dice Giuseppe Flavio, ci parla di tre principali correnti al tempo di Gesù, che sono i farisei, appunto, i sadducei, e poi gli esseni, che però non sono nominati nel Vangelo. Nella sua opera La guerra giudaica, 2.19, descrive queste tre gruppi che egli chiama scuole filosofiche. Dice così Giuseppe Flavio: vi sono fra i giudei tre scuole filosofiche, la prima costituita dai farisei, la seconda dai sadducei, la terza, che vive secondo una regola particolarmente rigida, dai cosiddetti esseni. Giuseppe Flavio paragona queste tre gruppi a tre note filosofie del tempo, perché ovviamente scrive ai Romani e quindi i Romani conoscono bene la filosofia greca. E quindi paragona i farisei agli stoici, gli esseni ai pitagorici, mentre paragona i sadducei agli epicurei. Poi a questi tre gruppi Flavio Giuseppe aggiunge una cosiddetta quarta filosofia, che è il movimento degli zeloti o dei sicari ribelli a Roma. Ma ora ci fermiamo sui farisei, perché questo Vangelo proprio si illumina in base appunto a questo sottofondo, per vedere e quindi è importante, anche se brevemente, capire chi sono i farisei. Appunto, dicevo che i farisei, in ebraico farisei si dice perushim, cioè separati, e in un certo modo si distinguevano dalla gente comune, ecco, e soprattutto erano attenti alle questioni di impurità e attenti a non cadere nella più minima trasgressione della legge, nella più minima trasgressione della Torah. E probabilmente questa idea di separazione è legata a il movimento antico dei Hassidim in ebraico significa pii, che erano legati a loro volta ai Maccabei, per rimanere fedeli alla parola di Dio in un tempo in cui gli ellenisti obbligavano gli ebrei agli usi pagani, e vi era anche, diciamo, un partito degli ebrei che era a favore di queste mode del tempo, e quindi di allontanarsi dalla Torah per adeguarsi alle mode del tempo, cioè alla moda greca ellenistica. Infatti in primo Maccabei, nel primo libro dei Maccabei 2.42, si parla di un partito di, appunto potremmo dire, Hassidim, anche se il libro dei Maccabei è scritto in greco, comunque un partito di pii ebrei, uomini forti di Israele, tutti pronti a sacrificarsi per la Torah. Ed è proprio qua che spesso si vede l'origine del movimento farisaico. I farisei, diciamo, erano pacifici, erano contro il ricorso alla violenza e alla ribellione, e questo era proprio il punto che li distingueva dal gruppo degli zeloti e poi dal gruppo armato degli zeloti, che venivano chiamati sicari. Vivevano in comunità per poter seguire meglio più scrupolosamente le mitzvot, cioè i precetti della legge, come per esempio le questioni di purità o il pagamento della decima. Però è una cosa molto interessante: non si limitavano solamente all'osservanza minuziosa della Torah, ma compivano opere cosiddette supererogatorie, cioè molte altre opere devote. Erano molto devoti, digiunavano per esempio due volte alla settimana, e sappiamo ovviamente nei Vangeli, davano una grande importanza sia alla Torah scritta che alla sua interpretazione, la Torah orale. Per questo erano molto amati dal popolo, perché erano degli interpreti della Torah e sapevano attualizzare, interpretare la Torah per le questioni legate alla vita quotidiana. Quindi erano molto ascoltati, e si distinguevano in questo decisamente dai sadducei, che invece accettavano solamente la legge scritta e non la sua interpretazione. Come sappiamo, poi dopo il 70 sarà proprio questa corrente dei farisei a prevalere sulle altre correnti ebraiche. Diciamo che la Mishnah e il Talmud, anche se raccoglie varie tradizioni di vari gruppi ebraici, però prevalentemente, diciamo, è prevalsa l'opinione o la linea dei farisei. Cosa pensavano i farisei? I farisei pensavano che osservare la Torah affrettasse l'avvento del Messia, l'avvento della salvezza. Evitavano i contatti con i peccatori e gli ignoranti, perché dice il Salmo 1: felice l'uomo, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, che non siede nel consesso dei peccatori, come sappiamo. Quindi non sedevano con i peccatori. Ciò che caratterizzava i farisei era, benché credessero nella provvidenza di Dio, nel governo mirabile di Dio nel mondo, però davano grande importanza al libero arbitrio. E questo, in questo erano, diciamo, in una posizione intermedia rispetto ai Sadducei, che esaltavano il libero arbitrio e non accettavano la provvidenza di Dio, e invece gli Esseni, che negavano il libero arbitrio e, diciamo, per cui avevano una sorta di predeterminismo, cioè davano grande importanza o un'importanza somma al destino, al progetto di Dio determinato prima della scelta umana. Infatti, così dice Giuseppe Flavio, i farisei dicono che alcuni eventi sono opera del fato, noi diremmo della provvidenza, ma non tutti, poiché per alcuni dipende da noi che accadono o no. Poi ciò che caratterizzavano i farisei era la fede nella resurrezione, mentre i sadducei non credevano nella resurrezione. Ci dice proprio il Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli 23:8, i sadducei affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose, cioè credevano nella resurrezione, credevano nell'esistenza degli angeli e credevano nella vita eterna, nella retribuzione eterna e nella condanna eterna dei peccatori, e credevano anche negli spiriti. Proprio per queste idee molto diffuse erano amati dal popolo e anche seguiti. I più grandi maestri del tempo di Gesù sono proprio farisei, per esempio come Rabbi Hillel e Rabbi Shammai. Leggiamo ciò che Giuseppe Flavio ci dice dei farisei. I farisei non tengono in nessun conto il loro tenore di vita e non concedono nulla ai piaceri. Essi seguono le indicazioni di ciò che la loro dottrina ha trasmesso come cosa buona, ritenendo fondamentale l'osservanza di ciò che essa intendeva insinuare. Mostrano grande rispetto agli anziani e non presumono di contraddire le loro spiegazioni. Fin qui Giuseppe Flavio. Vedete, è interessante leggere questi testi, alla luce del Vangelo. E vedete, i farisei mostravano grande rispetto agli anziani e non contraddicevano le loro spiegazioni, proprio quello che invece Gesù Cristo fa, non perché non fosse rispettoso degli anziani, ma perché sa che non si può non obbedire alla verità. Questo lo diranno anche gli apostoli dopo la resurrezione, lo diranno proprio ai capi dei sacerdoti, agli anziani: valutate voi se sia più giusto obbedire a Dio o agli uomini. Ecco, e gli apostoli obbediranno a Dio, annunceranno la salvezza, la verità che è Cristo. Lo avevano già imparato dal loro maestro, dal loro rabbi, da Cristo, il figlio di Dio che annuncia la verità. Proprio qua i farisei dicono a Gesù: sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. In un certo modo fanno una sorta di adulazione a Gesù Cristo per farlo cadere in trappola, come vedremo alla fine. Però riconoscono che non guarda in faccia a nessuno e annuncia la via di Dio secondo verità. Dice così: maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. E sembra, da quello che dice Giuseppe Flavio, che questo stride con la descrizione dei farisei, che invece, dice Giuseppe Flavio, non presumevano di contraddire le spiegazioni degli anziani. E così continua il testo di Giuseppe Flavio, la descrizione dei farisei: pur ritenendo che tutto avvenga secondo il fato, essi non privano l'uomo dal volere ciò che dipende da lui. Essi credono che le anime abbiano una forza immortale e che sottoterra ricevano punizioni e premi per ciò che durante la vita fecero di bene o di male, carcere eterno per le une e agevole passaggio a una nuova vita per le altre. Per queste cose essi godono di grande influenza sul popolo, e tutto ciò che riguarda le preghiere a Dio e il compimento dei riti viene seguito secondo la loro esposizione, cioè sono seguiti da tutto il popolo, perfino per quanto riguarda la liturgia, le preghiere, il compimento dei riti. Allora, mentre i Sadducei, diciamo, raccoglievano piuttosto il favore dell'aristocrazia, della classe alta, i farisei invece erano più popolari, diciamo, erano veramente appoggiati, sostenuti e seguiti dalla gran maggioranza del popolo. Il popolo li ammirava per la loro attenta osservanza della Torah e anche per i loro costumi, e anche nel Sinedrio, quindi godevano di grande autorità. Ciò che era anche tipico dei farisei era appunto la disputa, la discussione. Come sappiamo, i più famosi rabbini farisei del tempo di Gesù sono Shammai e Hillel, che sono sempre in discussione e in disaccordo. Interessante, Gesù Cristo ha molte relazioni con i farisei e anche molti scontri. Ama i farisei, per questo anche le parole più dure verso i farisei, come «guai a voi, scribi e farisei ipocriti», diciamo, non è una parola rivolta in generale verso tutti gli ebrei o tutti i farisei, ma ecco, alle persone a cui si rivolge. Certamente tra i discepoli di Gesù sono anche farisei, Paolo era un fariseo conquistato a Cristo, ma Gesù Cristo molte volte, proprio perché potremmo dire è così vicino ai farisei, li rimprovera, li riprende, e è un segno grande di amore. Gesù amava anche i farisei, per questo li corregge molte volte in modo molto duro. Difatti alcuni studiosi pensano che questi scontri tra Gesù e i farisei sono un segno paradossalmente della maggiore vicinanza di Gesù ai farisei rispetto ad altri gruppi. Con i Sadducei, per esempio, Gesù Cristo si confronta solo una volta, ed è il Vangelo che commenteremo la prossima volta. Non solo, non dimentichiamo che farisei erano Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, i due giusti che hanno questa grazia di poter abbracciare il corpo e l'anima di Gesù Cristo e che quindi, diciamo, diventano suoi discepoli. Ecco, vorrei concludere quindi alla luce di questa, della descrizione da parte di Giuseppe Flavio, ma anche di altri dettagli che abbiamo aggiunto, dei farisei in base a questo Vangelo. Ma prima dobbiamo dire una parola sugli erodiani, perché nel Vangelo che abbiamo appena proclamato c'è una disputa tra i farisei e gli erodiani insieme, che cercano di cogliere in fallo Gesù. Chi erano gli erodiani? Gli erodiani, diciamo, come dicono anche i primi padri, diciamo, o meglio i padri della Chiesa, probabilmente erano un vero e proprio movimento messianico che aveva visto in Erode il Grande, il re che aveva costruito il Tempio, perché nella tradizione ebraica il Messia deve costruire il Tempio, avevano visto nel re Erode il Grande il Messia, quindi erano dei fans, dei grandi sostenitori di Erode e quindi della sua stirpe, quindi dei regnanti, erano, diciamo, i filo erodiani, quindi coloro che erano sostenitori del partito di Erode. Non sappiamo molto di loro, però ci basta questo, ci basta che ovviamente erano assolutamente a favore del potere costituito di Erode e quindi in un certo modo anche di Roma. E infatti in questo Vangelo rivolgono una domanda i farisei e gli erodiani insieme, quindi coloro che erano più stimati dal popolo e coloro che erano più stimati o più vicini al potere costituito, alla politica, al regno. Spesso queste due cose vanno insieme, la maggioranza, il popolo, la moda, insieme appunto all'autorità costituita, e vogliono cogliere in fallo Gesù Cristo. Vogliono, gli tendono una trappola terribile, e diciamo in questa ultima parte della trasmissione cercherò proprio di far comprendere bene questa trappola, questo terribile tranello che fanno a Gesù. Dopo questa introduzione a cui ho fatto già riferimento, in cui diciamo adulano Gesù Cristo, arrivano alla domanda. Ecco, vedete, la domanda è proprio quello che è tipico, come abbiamo visto, della discussione. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Cioè, adesso non è più come prima, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani fanno una domanda che a cui si può rispondere in vario modo, chi ti ha dato questa autorità, ma pongono un out a Gesù Cristo, cioè devi rispondere o sì o no. Dobbiamo pagare il tributo a Cesare oppure non lo dobbiamo pagare? Che cosa dobbiamo fare? Ovviamente si tratta di una trappola micidiale. Perché si tratta di una trappola micidiale? Perché Gesù Cristo non può rispondere praticamente né sì né no. O meglio, lui è libero di rispondere ciò che vuole, però se dice sì, dobbiamo pagare il tributo a Cesare, questo avrebbe scatenato la rabbia degli antiromani. Com'è possibile che il Messia, o meglio colui che è considerato il Messia, com'è possibile che un maestro come Gesù Cristo dica che si può tranquillamente pagare il tributo a Cesare? Ovviamente dobbiamo capire che già a quel tempo, fin da Ottaviano Augusto, benché Ottaviano Augusto non era, diciamo, sempre, si dice almeno così, favorevole a che, diciamo, lo si considerasse Dio, però di fatto, diciamo, ormai già gli imperatori erano stati divinizzati abbondantemente, cioè pagare il tributo a Cesare significava riconoscere l'autorità di un altro signore che non era l'Adonai, cioè che non era l'unico signore. Quindi questo non poteva essere accettato da una gran parte di quella folla che era presente nel tempio e che ascoltava questa discussione. Ecco, che cos'era il tributo a Cesare? Il tributo a Cesare era ovviamente il tributo più importante che ogni cittadino dell'impero romano doveva pagare, che era ovviamente il tributo cosiddetto pro capite, cioè che si pagava per persona, e da cui, questo è interessante, i membri del Sinedrio, gli scribi, i sacerdoti e i leviti erano esenti, quindi pongono un problema a Gesù Cristo, mentre proprio lì nel Tempio c'era tanta gente che non la doveva pagare, proprio per evitare questo conflitto, cioè il fatto di dover pagare un tributo a un altro Kyrios, per così dire, a un altro signore che non fosse l'unico signore. Vedete, Gesù Cristo si deve confrontare con questa realtà del pagamento delle tasse ai romani. Le monete ovviamente recavano l'immagine di Cesare. Era un problema enorme. Pensate solamente che gli zeloti non potevano accettare che si pagasse il tributo a Cesare. Perché, come dice Giuseppe Flavio, in tutto gli zeloti erano simili ai farisei nella dottrina, ma per una sola cosa si differenziavano: che non consideravano nessuno come padrone, come signore, se non Dio solo, l'unico Dio. Non potevano accettare altra autorità. Quindi Gesù non può dire semplicemente sì, pagate il tributo a Cesare, non c'è nessun problema. Quindi il tributo a Cesare era veramente un tema pericoloso. Infatti, secondo il Vangelo di Luca, Gesù fu accusato dinanzi al governatore che non pagava le tasse, non pagava il tributo. E i primi cristiani hanno avuto questo dilemma e hanno dovuto pagare le imposte, appunto le tasse imposte dai romani, addirittura ecco, invitati dall'apostolo. Perché ovviamente i cristiani, ecco, vivono nel mondo e si sottomettono, a meno che non ci siano ovviamente problemi di coscienza serissimi, per cui non possono sottomettersi al potere costituito, ma ecco, sono miti e ecco, accettano. Ma Gesù non può rispondere così, non può rispondere che si deve o si può pagare, che è lecito pagare il tributo a Cesare, perché questo avrebbe scatenato le ire degli zeloti. Pensate che una rivolta zelota è avvenuta quando Gesù era bambino, proprio perché a causa di un censimento si voleva, appunto, ovviamente quando si censisce la popolazione non è per motivi prettamente filantropici, ma è proprio per aumentare le tasse. Tra l'altro e proprio per questo scoppiò questa rivolta zelota. Tra l'altro erano i pubblicani che erano come i managers dell'impero romano, che prendevano le tasse dal proprio popolo e le davano ai romani, quindi erano considerati, come sappiamo, diciamo dei traditori o comunque dei peccatori pubblici. Ecco, lo dice lo stesso Giuseppe Flavio. Giuda il Galileo, nato a Gamla, incitò i compatrioti alla rivolta rimproverandoli di pagare il tributo ai romani e di lasciarsi comandare da padroni mortali, essi che avevano già Dio come signore. Quindi se Gesù avesse risposto sì, si può pagare il tributo a Cesare, sarebbe caduto nel tranello. Ecco, quindi vedete, tentano Gesù, stanno tentando Gesù stesso per farlo cadere in fallo e accusarlo di essere come il suo compatriota Giuda. Giuda era un Galileo. Ecco, quindi vedete, è un problema molto forte, anche possiamo dire molto attuale. E d'altra parte, se Gesù risponde no, non è lecito pagare il tributo a Cesare, parla direttamente contro i romani. In tutti e due i casi sarebbe colpevole. Gesù Cristo fa una risposta che è veramente geniale e che, diciamo, per noi rappresenta veramente ciò che deve costituire il centro di tutta la nostra vita. Dice che conoscendo la loro ipocrisia, perché sapeva che, ecco, lo stavano tentando, rispose: perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. E questo è molto interessante perché non si poteva, diciamo, secondo quello che sappiamo, nel Tempio portare una moneta con un'immagine di Cesare, perché era considerato dagli ebrei una blasfemia. Infatti il tributo al Tempio, cioè all'interno del Tempio, non ai romani ma all'interno del Tempio, quindi la tassa, meglio, del Tempio, quella religiosa, si doveva pagare con un'altra moneta che si chiamava moneta di Tiro, che non recava l'immagine dell'imperatore considerato appunto come un dio. E invece che fanno? Questi tirano fuori proprio la moneta con l'immagine di Cesare, quindi in un certo modo si rivelano la loro ipocrisia. Ed ecco la parola meravigliosa di Cristo. Chiede Cristo: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli rispose: di Cesare. Gesù disse loro: quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio a Dio. Ecco, nella moneta c'è l'icona di Cesare, ma c'è qualcosa di molto più profondo, che è l'uomo. L'uomo è icona di Dio. Cosa dobbiamo dare a Dio? Tutto noi stessi, perché noi siamo veramente icona di Dio. Ecco, lasciate quello che, diciamo, è semplicemente una moneta che vale per quello che vale, ma Gesù Cristo si ferma sull'uomo. Date a Cesare quello che è di Cesare, i soldi, le cose esteriori, ma date a Dio quel che è di Dio, cioè il cuore, l'anima, il corpo, la vita. Questa è una parola per tutti noi, veramente a tornare all'essenziale, perché vedete, in fondo questi gruppi si anche che hanno avuto dei meriti, no, ma si sono concentrati su tutto quello che è superficiale. Solo Gesù Cristo può andare veramente in profondità. Ecco, lui che veramente è l'icona di Dio, ecco, e che si è fatto carne per poterci salvare dai nostri inganni e annunciare la verità sull'uomo, ecco, affinché noi veramente possiamo essere felici, essere totalmente consacrati a Dio. Ecco, capire che noi veramente siamo di Dio, che la nostra vita è di Dio e che veramente siamo chiamati a questa libertà totale dalle dinamiche politiche, dai giochi politici, dalle lobbies, da, ecco, tutto questo tramare in fondo per il denaro, per il potere, che poi porta alla guerra, alla distruzione e a distruggere l'icona che è l'uomo. Ecco, allora ritorniamo veramente alla verità, ritorniamo a Dio, che significa ritornare all'uomo, ritornare all'uomo come icona di Dio, a ciò che c'è di più sacro, di più santo. E questo lo auguro a voi, lo auguro a me stesso e lo auguro ovviamente anche la nostra amata Terra Santa. Grazie, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria, chiedendovi preghiere, ecco qui, per noi, per la Terra Santa e specialmente per quelli che più stanno soffrendo e morendo per questa tragedia, per questa inimicizia, per questa guerra. Grazie e alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.